possiamo dire più movimentati della Cielo. Questo Cerimone era figlio di Tibeo, Bartimeo, perché in ebraico, che mi parlano tutto dell'ebraico, in ebraico parlo di figlio, Bartimeo, figlio di Tibeo, era Cerimone. Gesù era stato a Gerico, aveva fatto il suo ministero a Gerico e lasciava la città. E lungo la strada stava questo cieco a mendicare. E il rumore di una folla che capitava. E qualcuno gli disse, ma se Gesù sai, allora questo cieco, che era cieco, ma ci vedeva con l'anima, questo cieco cominciò a invocare Gesù, a chiamare Gesù. E la gente gli diceva, fai piano, perché strilli? Stai buono, ma lui no, lui invece subito ancora. E gridava di più. Gesù, che vedeva l'anima di quella buona creatura, e si fermò e dice, fatelo venire, chiamatelo. Che gioia per il povero cieco, essere chiamato da Gesù. E Gesù gli disse, ben che vuoi. Era chiaro. Il cieco rispose, fa, io ci riveda. Il Vangelo dice, riveda. Quindi, è sempre dal testo evangelico, che questo non è nato cieco, ma è diventato cieco. Quindi chiede di riavere la vista. E Gesù fa il miracolo. E Gesù, come dice sempre stato, fatto dal cielo. E Gesù gli disse, va, ma tu fede ti ha salvato. E subito riacquistò la vista. Questo è il miracolo evangelico. Il miracolo evangelico considera soltanto la minorazione fisica, cioè la cecità. Questo poveretto soffriva molto di più ricordando quando vedeva. E sentendo che Gesù passava, Gesù che aveva fatto tanti miracoli, beh, un miracolino lo farà anche per me. E allora cominciò a gridare, cominciò a invocare Gesù. E Gesù, appunto, previa la sua fede. C'è la cecità del corpo e c'è la cecità dello spirito. Certo, la cecità del corpo è una grande disgrazia, è una grande minorazione. Ma se l'uomo viene ridotto a metà, non vede il volto, non vede i suoi cari, non vede gli oggetti, e in quanto cieco anche la sua attività è molto ridotta. Dice che adesso lavora no, sono utilizzati nella società, ma sono sempre ciechi. E poi a vederli, anche noi ricordiamo bene quando vediamo qualcuna di queste povere, sofferenti creature, a vederli hanno un gran senso di pietà, perché l'occhio è esperto, non ti guardano, non ti fidano, non ti distinguono. Ebbene, per distinguere usano un tatto. E avrebbe anche l'udito. Vedi, c'è la cecità fisica, che è una grande disgrazia, ma non è la più grande. La più grande disgrazia è la cecità spirituale, la cecità morale, la cecità appunto dell'anima, dell'anima che non vede il mondo dello spirito, che non apprezza il mondo dello spirito. Noi adesso, in questo tempo, in questa epoca di grandi, grandissimi progressi scientifici, a tante cose importanti non ci parliamo. In questa seconda metà del nostro secolo, la scienza ha fatto dei progressi enormi. Adesso queste ricerche, sia biologiche, sia fisiche, dei grandi laboratori di fisica. Qui in Europa abbiamo dei grandi laboratori del CERN, di Svizzera, dove studiano le particelle atomiche. E il protone, cioè la parte diciamo più consistente degli elementi fisici, il protone ha la grandezza, ripeto quello che ho detto, ha la grandezza di un decimo, di millesimo, di miliardesimo. Provateci a pensare, chi riesce a pensare un decimo di millesimo di miliardesimo? Va bene? La materia nella quale noi viviamo, i nostri banchi, i pavimenti, il nostro corpo, eccetera, sono costituiti da queste minimissime particelle. e forse potremmo conoscenza quanto di latte. E qualche cosa, questi confessi, sono qualche cosa che fanno girare la testa. Quindi Dio è la struttura del mondo, fisico, biologico, psicologico, ha creato queste meraviglie con particelle minimissime, minimissime, per un uomo, con i suoi grandi mezzi di osservazione, può arrivare, diciamo, a descrivere, a computare queste minime grandezze. Questo riguardano il mondo fisico, il mondo degli occhi, perché questi grandi fisici hanno anche degli strumenti ottici potentissimi con i quali osservano le strutture della luce. Ma dicevamo, c'è soprattutto, immensamente più perfetto, il mondo dello spirito, il mondo dell'anima nostra, della nostra intelligenza, il mondo dei nostri affetti, quel mondo che è più mondo del mondo che ci viene avanti con le strutture fisiche e biologiche, il mondo dell'anima, il mondo dello spirito. E cos'è questo mondo dell'anima? Questo mondo dell'anima è quello che ha mostrato il nostro Circo di Gerico. C'è la gente che faceva un po', diciamo, da staffetta a Gesù, e prendevano Gesù che pensava in mezzo a loro. Lui non lo vedeva, ma sentiva il brusio della folla, però lo vedeva con la sua anima, lo vedeva col suo cuore. Aveva sentito parlare di Gesù. Allora Gesù ha fatto tanti miracoli, certamente anche a Gerico aveva fatto molti miracoli, beh, come dicevamo all'inizio, un miracolino l'avrà anche per me. E allora questo caro cieco, questo cieco così buono, così fervoroso, cominciò a gridare. Ma sentiamo un po', è un elemento psicologico importante, cominciò a gridare. La gente gli diceva, ma fai piano, ma prendi strilli. E lui più ancora voleva essere notato da tutti, ed essere notato anzitutto da Gesù. E allora cominciò a gridare, figlio di Davide, abbi pietà di me. E Gesù fa venire, e gli mette la mano sul capo, e guarda quegli occhi spenti, e dice, vedi, la tua fede ti ha salvato. La fede è la prima virtù cristiana. Fede, speranza e carità sono le cosiddette virtù teologiche, cioè che hanno per oggetto Dio. Hanno per oggetto la natura di Dio, i misteri di Dio e per lui la speranza che abbiamo in Dio. Altro il mondo della materia, altro il mondo della natura, e altro il mondo dello spirito, altro il mondo dell'anima. Noi vediamo il mondo della natura, della materia, la vediamo con questi occhi, magari usando appunto gli occhiali, la vediamo con questi occhi. E questi occhi vengono a spattere le particelle minimissime della luce. Voi sapete che questa fisica moderna spiega la luce come bombardamento, avvicinamento di questi fotoni, di questi atomi di luce. Noi li vediamo, noi vediamo la luce del sole, la luce quando siamo nella nostra stanza. Ecco, quella è la luce materiale, che è molto misteriosa, noi non ci vediamo. È molto misterioso. Guardate quelle candele, queste lampade, eccetera. Se non ci fossero, ma se non ci fosse il sole, saremmo nella tenebra completa. Se qualcosa che l'uomo vede è proprio l'oscurità. Il massimo dell'oscurità è la tenebra. È difficile, in cui tutto diventa nero. Non si riesce a distinguere nulla. Non solo non si distinguono i colori, ma neanche, diciamo, le forme degli oggetti, neanche le superfici, neanche la profondità delle cose. Si è proprio isolati completamente dal mondo. È una frase un po' impegnativa, isolati completamente dall'essere. Noi l'essere delle cose lo vediamo attraverso i sensi, attraverso la vista, attraverso il fatto, attraverso l'udito. Queste porte dello spirito che si mettono appunto a contatto in relazione con il mondo. Ma, dicevamo, c'è anche un altro occhio, l'occhio dell'acqua. La fede, cioè distingue fede da falso. L'occhio dell'anima, fede, distingue il vero dal falso. E questa è la vita dello spirito. Distinguere il bene dal male, distinguere il vero dal falso, per cercare il vero, per cercare il bene. E questo l'uomo fa mediante la sua spiritualità. I ciechi, non sono molti, grazie a Dio, non sono molti, ma i ciechi dell'anima sono folle enormi. Uno è cieco dell'anima, ma non distingue più il bene dal male, non distingue più il bene dal falso, ma ne imbroglia, ma ne inganna. Quando cerca di seminare la falsità, quando va dietro alle cose umbrabili della vita, senza consistenza, questo è cieco dello spirito. Questi giorni è stato pubblicato una specie di statistica di come si orientano oggi gli uomini. In questa statistica, le statistiche sono approssimazioni, sono verità, diciamo, rigorose. Questa statistica risulterebbe che almeno il 70% degli uomini non pensano all'anima, non pensano alla vita dello spirito, non hanno religione, non si interessano ai problemi religiosi, non leggono scritti, libri, pubblicazioni di carattere religioso. Vengono travolti, diremo, dai turbini della vita moderna. Il nostro cieco invece ci richiama a quella che è la vista interiore, la luce interiore, la vita interiore, che è la vita dell'anima. La vita dell'anima significa vivere davanti a Dio e davanti a Gesù. Davanti a Dio come riconoscimento del primo principio del mondo, dell'essere delle cose. Davanti a Gesù, in quanto Gesù è stato ed è il nostro Salvatore. Fermiamoci un tantino solo e poi concludiamo. Se noi, nella nostra gioventù, avessimo sofferto, patito la cecità, e ancora oggi ci trovassimo nella condizione di essere scelti, venire in chiesa accompagnati, uscire di casa accompagnati, anche in casa, per spogliarci, per vestirci, avere sempre una persona che ci aiuta. Che condizionamento terribile. Quindi la cecità è veramente una grande disgrazia. E la gioia crede questo caro cieco di Gerico quando alle parole di Gesù i suoi occhi si aprono e rivede Gesù che era lì vicino. L'avrà abbracciato e i piedi, trapasciato dei piedi di Gesù, l'avrà ringraziato. Ma come più terribile, come più importante, come più decisiva la vista dell'anima. Cioè, dicevamo e ripetiamo, di saper distinguere il bene dal male, che è molto importante. E dicevamo appunto che il 70% dei nostri contemporanei, in mezzo a tutti questi grandi progressi, enormi progressi delle scienze fisiche e biologiche, il 70% non distinguono più il vero dal falso. Vanno secondo gli interessi, vanno secondo i guadagni, vanno secondo il successo. Non distinguono il bene dal male, non distinguono il vero dal falso, vedono tutto. Ecco allora l'importanza di vedere la distinzione appunto di bene, male, vero e falso. E la gente semplice, la gente che, insomma, è impegnata nella vita quotidiana, queste cose le capisce. E la gente istruita che non capisce niente. Per quale ci insegna che questa terra la dobbiamo lasciare. E ci insegna che c'è un'altra vita. Chiediamo alla Madonna che ci dia questa prontezza di rispondere alla chiamata divina. La chiamata divina, tutte le ore del giorno, possiamo pensare a Gesù, possiamo pensare alla vita eterna di questa vita passa. La Madonna Santa ci aiuti a vedere Gesù, a vederlo tutti i giorni, a vederlo nelle ore del nostro lavoro, a vedere la sera, quando ci congediamo dalla vita e abbiamo, che abbiamo letto a riposare. L'ultimo sguardo per Gesù, l'ultimo sguardo su Gesù, è un saluto alla Madonna benedetta, alla preghiera della Madonna, perché un giorno essa ci accompagna da Gesù, perché possiamo affrettarci a incontrare Gesù nell'inizio dell'eternità.